Buona giornata a tutti.
Salve a tutti.
È Claudio Simoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Allora, Francesco, intanto che microfono hai che ti cavo uno?
Dunque, io dovrei avere il microfono 2.
Perfetto, perfetto. Allora, noi siamo qui con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo come ogni giovedì. Oggi faremo una trasmissione lunghissima, nel senso che manca Mario e il posto di Mario lo copriamo noi, insomma. Allora, innanzitutto non prendiamo le telefonate, per cui chi si affanna a telefonare non ha nessuna importanza. Cioè, le telefonate prendiamo dopo. Dopo vi spiegheremo anche le modalità. Praticamente in questa trasmissione facciamo questo. Andiamo avanti fino alle ore 17, parlando di magia, stregoneria e paganismo, la solita trasmissione. Prendiamo le telefonate un po' più tardi, per il momento non prendiamo le telefonate. Dopodiché alle ore 17 mettiamo su una cassetta una storia che mi ha portato a diventare apprendista stregone attraverso delle canzoni del tempo, dell'epoca o anche più recenti, che però c'entrano alcuni sentimenti, alcuni modi di essere. Naturalmente quella sono le mie cose, nel senso che non è che tutti quanti devono aver fatto quelle cose, quella è le mie cose. Cos'è che unifica invece quello che ha fatto cose magari completamente diverse dalle mie o completamente diverse e nonostante questo è diventato una apprendista stregone? È l'attenzione, la passione, il suo modo di vivere la vita, il suo modo di percepire il mondo. Io ho fatto questo, per cui vi presenterò questa alle ore 17. Naturalmente uno può aver fatto una strada completamente diversa ed essere arrivato anche allo stesso punto. Sono dei passaggi della vita, l'importante è coinvolgere se stessi. Alle ore 18 invece vi leggerò Viaggio a Ixlan e vi parlerò dei fantasmi della vita. E alle ore 19 continuiamo con i nostri spiriti.
D'altronde per diventare pagani non serve certo fare la circoncisione come fanno i monoteisti, assolutamente. Non ci serve bisogno di questo. E neanche di fare la comunione.
Certo.
Non si diventa pagani perché si fa la comunione. Insomma.
E neanche perché ci sottomette a qualcuno. No?
Esatto.
Bene, io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale. Ah, naturalmente tutto questo programma può saltare qualora venga Mario, cioè nella misura in cui qua arriva Mario, naturalmente tutto questo programma che io ho preparato perché Mario ha detto che non c'era, se lui dovesse dire no, oggi ci sono, naturalmente
esatto,
questo salta, questo deve essere chiaro. Allora, io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo sui politisti è il casella postale 53 Marostica Vicenza, e questo segnatevelo.
Sì, ricordiamogli su internet che visto che lo diamo ogni tanto, lo diamo. Allora, per chi vuole visitare, ci sono diversi siti su internet dell'istituto, al momento sono 4. Comunque do il sito principale, poi ci sono tutti quanti i links agli altri siti. Comunque allora http://utenti.tripod.it/studipoeteisti/. Ecco, così voi arrivate sull'indice dell'istituto, all'interno del sito ci sono i link agli altri siti, c'è parecchio materiale, sul sito dell'istituto c'è anche i manifesti di Claudio Simeoni, perciò chi non li ha avuti se li può scaricare tranquillamente da internet che sono là a disposizione, e c'è materiale sparso in giro per altri siti. Comunque c'è una paginetta con scritto links ad altri siti, uno entra e cliccando lì riesce ad andare tranquillamente su altri siti. Ricordo la lista di discussione, che io reputo fondamentale visto che sta avendo un discreto successo. Praticamente cos'è una lista di discussione su internet? Praticamente è una registrazione della propria indirizzo di posta elettronica a cui uno aderisce, può inviare dei messaggi e ricevi messaggi da tutti quanti gli altri che hanno aderito alla lista di discussione. Praticamente è una lista di scambio di dati, di informazioni, di commenti, di qualsiasi cosa. Io scrivo, gli altri ricevono tutte quante le mie comunicazioni e ricevono le comunicazioni degli altri, è una forma di dibattito appunto virtuale. Allora, per registrarsi sulla lista di discussione ricordo l'indirizzo che è http://paganesimo.listbot.com. ecco, io chiudo il parentesi internet visto che ogni
Perfetto.
Tanto vale la pena di ricordarla.
Vale la pena, sì, anche perché adesso internet non è più necessario pagare l'abbonamento, cioè esistono dei provider che fanno gratuitamente dei siti e danno gratuitamente l'accesso a internet, per cui un po' alla volta questo sistema di comunicazione diventerà meno costoso che non spedire una lettera, per cui se è ovvio che bene o male, anche se voi andate in America o volete avere contatti in America, in Inghilterra eccetera, sarà una roba importantissima, cioè non
sì, no, ma infatti anche cioè, non, di questo internet non serve soprattutto per d'accordo con i pagani che sono fuori, esatto, dell'Italia o sono sparsi per l'Italia, perché logicamente sono pagani che sono distanti di centinaia di chilometri e non è la possibilità di vedersi come con Claudio quasi ogni giovedì, cioè, sarebbe un po' più scomodo. Di conseguenza questi strumenti servono sia per chi abita nel Veneto e ascolta Radio Gamma 5, e sia anche per chi ne è fuori, di conseguenza può avere le tracce delle conferenze, sì, delle trasmissioni e così via, perché ad esempio tutte le conferenze sono disponibili, i testi integralmente, le tracce delle conferenze sono disponibili su internet, cioè uno ad esempio non è venuto alla conferenza, vuole la traccia della conferenza, va su internet, si prende il testo, se lo stampa, se lo scarica sul suo computer e fa quello che vuole. Di conseguenza non ha anche bisogno di telefonare qui in radio, dire Claudio fammi le fotocopie, mandami questo, mandami quello, lì trova tutto e prende quello che vuole.
Certo. Bene, detto questo, io sto chiudendo, per quel che riguarda me personalmente, non l'istituto, l'istituto continua avanti, la lista delle persone che vengono al rito sull'altipiano di Asiago. Perché la sto chiudendo? Perché i contatti ormai li avevamo presi, le persone che hanno aderito sono state messe in elenco, ci sono alcune persone che abbiamo visto qua in radio, che abbiamo visto in giro, che non si sono più fatte vive. Se queste persone si faranno vive, sono 3 o 4, insomma, non di più, possiamo discutere per far venire su. Se non si faranno vive, per noi il discorso è chiuso. D'altronde io fra poco andrò in ferie, io sono irrintracciabile, cioè nel senso che non verrò rintracciato, e dopodiché non ho più la possibilità di iscrivere altre persone o di aggiungere altre persone. Lo può fare però l'istituto, se contatta qualcuno a Marostica, anche quella persona che mi aveva telefonato per esempio da Cittadella può tranquillamente mettersi in contatto con l'istituto, cioè gli posso passare i dati per mettersi in contatto con l'istituto. Per cui voglio dirvi questo, se volete mettervi in contatto ancora per l'altipiano di Asiago, tenete presente che fra poco io chiudo da parte mia le iscrizioni. Dopodiché però continua Francesco, continua
anche perché dopo Claudio, insomma, non abita lontanissimo, cioè non fa le ferie lontanissime da casa mia, no, perciò insomma possiamo anche trovarci facilmente.
No, è anche questo, io ogni giovedì ricordate che sono in trasmissione, cioè non è che io le trasmissioni ci sono, per cui se uno dice io ti becco il giovedì, viene giù, se noi il rito non l'abbiamo ancora fatto possiamo mettersi d'accordo, insomma. Bon, detto questo passiamo all'ultima cosa, che è l'8 per 1000. L'8 per 1000, mi raccomando, firmate per lo Stato, non firmate per la Chiesa Cattolica, mi raccomando.
Anche perché appunto voglio ricordare che l'8 per 1000, la firma scade con la presentazione dei redditi il 3 di agosto, c'è tempo moltissimo proprio per quanto riguarda firmarlo. Per firmare l'8 per 1000, di conseguenza firmate per lo Stato, anche se qualcuno può dare spessere. E soprattutto voglio ricordare una cosa, cioè è importante in questo momento firmare l'8 per 1000 per lo Stato, anche perché c'è il discorso dell'approvazione del finanziamento alla scuola cattolica. Lo stanno facendo appunto passare come finanziamento, come detrazione di imposta, come detrazione onere deducibile e così via. Io voglio ricordare cosa ha detto il Cardinale Ruini fa. Il 27 novembre del 98, il Cardinale Ruini fa, virgolette, fa 4 milioni per alunno. Questa è la cifra che lui vuole. Vi racconteranno qualsiasi storia, diranno qualsiasi cifra, alla fine non è che daranno i soldi alle famiglie, ma li daranno alla Chiesa Cattolica. E Ruini ha detto, il 27 novembre 98, 4 milioni per alunno, fra virgolette, ho qui il ritaglio stampa, me lo sono portato volutamente, benissimo, lui ha chiesto e qualcuno sta esaudendolo. E ricordate che alla fine i soldi non andranno alle famiglie e le famiglie potranno scegliere, alla fine verranno dati direttamente alle scuole. E come noterete, nessuno ha il coraggio di opporsi a questo, anzi tutti sono contenti, perché appunto logicamente la Chiesa Cattolica potrà ricompensare. Ma al di là di un discorso politico, è la gravità che lo Stato rinunci alla possibilità di dare una cultura che non sia di tipo religioso, di tipo fondamentalistico. Io non chiedo allo Stato che faccia un'educazione di tipo pagano o di tipo politeista, questo non lo chiedo, cioè non vado a chiedere questo, però a me interessa che alle persone venga data la possibilità di formarsi una formazione culturale il più possibile indipendente, che gli vengano date tutte le possibilità, perché logicamente, certamente in una scuola ci sarà qualcuno che sarà di tendenza cattolica, ma se la scuola è laica, lo Stato ha la possibilità di intervenire e di correggere questo, di obbligarlo a rispettare delle leggi. Nel momento in cui la scuola sarà totalmente confessionale, non so cosa diventerà la scuola.
Vi ricordo una cosa, e noi facciamo tutte le battaglie di libertà che ci è possibile fare con gli strumenti che abbiamo per farle. Questo non significa che per noi è essenziale vincere quelle battaglie a tutti i costi. Noi le facciamo per sviluppare il sistema sociale, per costruire al meglio. Però ricordatevi bene che se questo sistema sociale diventerà una fogna perché si rinuncia ad affrontare le proprie battaglie, noi comunque, come pagani, come apprendisti stregoni, ci diamo gli strumenti perché anche nella fogna riusciamo a costruire il nostro cammino di libertà. Per cui noi facciamo le battaglie per il sistema sociale. Se il sistema sociale però rinuncia alle battaglie, rinuncia a determinare se stesso e accetta condizioni di vita infami, noi come pagani e apprendisti stregoni comunque ci diamo gli strumenti perché anche in quella condizione di vita obbrobrioso, orribili e infami possiamo costruire una vita decente. Questo ricordatevelo sempre.
D'altronde il paganesimo ha sempre vissuto, ha sempre sopravvissuto, ha fatto di tutto per mantenersi e l'ha sempre fatto. Nonostante le distruzioni dei templi, nonostante le persone uccise, nonostante l'Inquisizione, perché appunto il motivo dell'esistenza del paganesimo non è tanto quello di creare una struttura religiosa, di creare una chiesa, di creare una gerarchia, ma è quello di creare la libertà nell'uomo. Di conseguenza, finché ci sarà lo spirito di libertà, ci sarà sempre il paganesimo. Non c'è bisogno di questi spazi, diciamo, sociali. È una necessità che, logicamente, se esiste uno spazio sociale, se esiste un ambiente che è propenso, che è più tranquillo, è più facile che le persone si riescano a realizzare meglio, perché logicamente la nostra realizzazione è più facile rispetto all'Inquisizione, perché appunto è una condizione ambientale, però nulla toglie che anche durante l'Inquisizione c'era chi riusciva a realizzarsi con più fatica, con più impegno, con più rischi, però lo faceva.
Con più attenzione.
Di conseguenza cosa succede? Che noi benissimo possiamo accettare anche, diciamo, una sconfitta sul discorso dell'8 per 1000 e sul discorso della Chiesa Cattolica che prende le scuole, perché ci sarà sempre chi avrà dentro di sé la volontà di essere libero e combatterà per essere libero e per realizzare se stessi. Non è che noi siamo sconfitti perché vincerà l'impero parità. Noi è una battaglia secondaria per noi, marginale, è soltanto per creare l'ambiente, ma se l'ambiente appunto degenera, noi avremo sempre la possibilità di continuare la nostra azione.
Certo, cioè, no, non è questo che ci fa. Naturalmente il sistema sociale ha perso un'occasione, sappiamo che ha perso un'occasione, tutto qui. Bene, cominciamo con gli oracoli caldaici, allora andiamo avanti con gli oracoli caldaici un po', poi cominceremo con la rassegna stampa e continueremo a prendere le telefonate. Allora, per gli oracoli caldaici siamo arrivati al 57, al frammento 57. Io ho continuato, sono arrivato a scrivere il frammento 108, per cui penso di finire gli oracoli caldaici forse per inizio del prossimo anno, per cui pensate un po' quanto vi romperò le scatole con gli oracoli caldaici, eppure è essenziale. Frammento 57 dice: a proposito, faccio una piccola divagazione, io sento ogni tanto che c'è un imbecille qui in radio che telefona per disturbare le varie trasmissioni e l'ultima volta, questa testa di cazzo, ha citato il Parmenide. Allora, voglio dire chiaramente a tutti quelli che si leggono il Parmenide, il Timeo, cioè i dialoghi di Platone, il Parmenide in particolare, che il Parmenide è una cazzata mostruosa. Perché è una cazzata mostruosa? Perché tende a far diventare uguali i diversi. Cioè c'è la discussione fra sto Zenone e sto Parmenide in cui Zenone sostiene l'unico, no? Cioè la coscienza universale, mentre invece sto Parmenide considera gli dèi, cioè considera le varie divinità esistenti, no? E naturalmente in tutto questo gioco entra dentro Platone, che dice dall'uno le idee poi si trasformano in dèi, le idee trasformano la realtà, cioè diventano le cose, diventano l'esistente. Più o meno questo è sul discorso, è un po' più complicato, ma comunque diciamo che è questo. Allora, prima di tutto è sbagliato in partenza, perché l'unico su cui si percepisce l'universo non ha coscienza, è l'energia vitale, ma perché è l'elemento fondamentale dell'universo, per cui tutto è composto da quella, in strutturazione diversa, ma noi non ce ne fotte niente dell'energia vitale, ci fotte della coscienza, cioè ciò che determina se stessi. Cioè, il fatto che l'inconsapevole sia la base di tutto l'esistente, questo non ce ne frega assolutamente niente, perché l'inconsapevole non ha nessuna relazione con noi se non il fatto che noi ci appropriamo o ci espandiamo in esso. Ciò che noi ci interessa è ciò che da inconsapevole passa a consapevole, cioè sono le consapevolezze che ci abbiamo intorno. Per cui il fatto che un Platone faccia un casino terribile fra ciò che è inconsapevole, ciò che è consapevole, e non si renda conto che dall'inconsapevole si passa al consapevole, beh, tutto il filologico di tutta la sua partenza è tutta una cazzata. È una cazzata. naturalmente lui non poteva fare diversamente, cioè nel, dati i presupposti, lui è un genio, indubbiamente, per dati quei presupposti, quelle, solo quelle potevano essere le soluzioni. Però questo non significa che non sia una cazzata, è una cazzata nei presupposti. Allora, citare queste porcherie, perché sono delle porcherie, per contrapporle al paganesimo, per contrapporle a una filosofia diversa, è da imbecilli. È chiaro questo? È da imbecilli. Cioè ogni filosofia si regge su dei presupposti propri, sì. Non si può giocare ai bussolotti. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Sopra qualcuno mi dice, ma il Gadatto degli imbecilli è Platone. No, io gli sputavo anche un occhio veramente, perché io sono... più vicino alla gente, insomma.
L'abbiamo detto anche altre volte, lo ripeteremo, cioè, considera che la falsificazione è fatta dai cristiani, dai monoteisti di Platone, perché ad esempio se tu prendi nel campo della mitologia, certo, troverai decine di preti che, pur rimanendo preti, andavano a studiare mitologia. Di conseguenza il ricavato della mitologia che ti illustrava un prete è ben diverso da come l'affronterebbe un pagano.
Tanto per essere chiaro, poi io più che Platone punto su Pirrone. Pirrone non ha scritto niente, però per me Pirrone, siccome è dello stesso periodo, grosso modo, hanno più o meno.
Sì, ma di fatto nel caso di Platone, sai, quando un autore doveva pure essere tramandato, però dava fastidio, c'era sempre bisogno di correggerlo, perché era in errore.
Mistificazioni sono talmente tante che è una roba obbrobriosa.
Più grande della menzogna che esista un Dio unico e creatore, cioè penso che da chi parte da questo principio si possa aspettare di tutto.
Sì, ma infatti fa parte della fantasticheria, no? Della fatalità,
della capacità di menzogna.
Di quello che è la superstizione viene fatta diventare santa attraverso l'imposizione.
Tu prova a pensare a un cristiano che parte, qual è il suo presupposto? Dire esiste un Dio unico ed esiste un Dio creatore. Partendo da questo, da questa menzogna, da questa balla, cosa ne può ricavare? Anche sulle cose più spizze, anche dal punto di vista esistenziale.
Cioè, esatto.
Quali possono essere le conseguenze? Le più tragiche, le più assurde. Possono esserci le conseguenze comiche, ma può arrivare a falsificare anche tutta quanta la vita degli altri. Perché infatti adesso vediamo, ad esempio, il discorso che c'è, che cominciano a tirare fuori vicino al corso del 2000, che esiste l'inferno, che esiste il paradiso, che il mondo finirà. Cioè,
questo glielo risparmio ai radioascoltatori, perché io sta roba qua l'avevo preparata. L'avevo preparata con quello che mi avevi dato tu l'altra volta dei tanti santi fatti da Wojtyla. In realtà c'è una guerra in corso che è pesantissima, fatta da Chiesa Cattolica, non solo sul gioco dei santi, ma anche sul gioco della centralizzazione di quello che è l'inferno, il paradiso, cioè che è una roba da mettersi a mani i capelli, è divertentissima, ma è da mettersi a mani i capelli. In realtà ciò che a loro sfugge è che l'essere umano non è quella macchina che loro pensano, cioè loro pensano all'essere umano come una macchina.
È creato da Dio, perciò è una macchina.
Per cui mettendo dentro una variabile dice sicuramente questa è solo questa risposta, ma è il meccanicismo cattolico, insomma, lo conosciamo com'è. E il problema è questo, che io ne ho già parlato con un amico, ma in effetti può far riflettere tutte le persone che sono in ascolto. Noi facciamo finta che l'essere umano abbia il condizionamento educazionale attuale costruito negli ultimi 2000 anni, no? Più o meno, diciamo così. Facciamo l'ipotesi, che è l'ipotesi minima, proprio meccanicistica, miserabile, che l'essere umano viva come specie da 2 milioni di anni. Facciamo l'ipotesi, d'accordo? Allora, se questo condizionamento educazionale si è costruito in 2000 anni, significa che nell'essere umano ci sono 1000 condizionamenti. Cioè ci sono 1000 strutture con cui l'essere umano ha affrontato il mondo, e queste 1000 strutture si sono trasferite all'interno del suo DNA, della sua percezione, del suo modo di essere. Figuriamoci se un elemento nella condizione di adesso può incidere sulla percezione dell'essere umano.
Sì, non può solo falsare l'esistenza delle persone che ci credono, ma basta questo, ma non può modificare l'essenza della natura dell'uomo. Assolutamente, loro non riusciranno a farla sparire, a scomparire. Cercheranno di creare menzogne, creeranno illusione, andranno a falsificare, faranno qualsiasi gesto criminale pur di giustificarlo, ma non riusciranno assolutamente ad affermarlo e a realizzarlo.
Bene, passiamo agli oracoli caldaici. Allora, frammento 57. Il padre soffiò i 7 firmamenti dei mondi. Che bello. Per gli oracoli caldaici, i pianeti del sistema solare erano 7. 7 sono le nature, che da questi si possono sviluppare. 7 sono i Giove per ogni pianeta, 7 sono le possibilità della vita nel sistema solare, 7 sono le Rea, tutte legate alla stessa tensione che Rea splenda nel rigoglio dell'essere Terra, sia che sia pronta come un essere giaguaro in agguato sul pianeta, pronta a cogliere la sua opportunità nel momento stesso in cui si presenta. Le possibilità della vita sono opportunità che necessità e intento costruiscono per trasformare l'inconsapevolezza dell'energia vitale in coscienza di sé. Per gli oracoli caldaici ci sono 7 possibilità di sviluppo dell'essere della natura nel nostro sistema solare. Sono mondi ed opportunità sulle quali i veggenti caldaici concentrano la loro attenzione nel momento stesso che, osservando i moti dei pianeti notte dopo notte, su questi concentrano il loro sentire, e quel sentire percepì la stessa forza, le stesse tensioni, le stesse determinazioni che dall'essere Terra si dirigeva nei loro confronti. I 7 pianeti degli oracoli caldaici erano l'essere Terra, l'essere Luna, l'essere Mercurio, l'essere Venere, l'essere Marte, l'essere Giove e l'essere Saturno. Oggi sappiamo che ci sono altre possibilità, ma quelle possibilità erano fuori dalla loro ragione, del loro sguardo, e su quelle possibilità non concentrarono la loro attenzione. Nemmeno noi possiamo porvi il sottile sguardo dell'intuire, possiamo soltanto osservarli mediante degli strumenti. Verrà un giorno che da pianeti più vicini a quelli potremo concentrare lo sguardo del sottile intuire su di loro e percepire le tensioni, i bisogni e le determinazioni. D'altronde, gli stessi caldaici non potevano distinguere la separazione, ad esempio, fra la coscienza di sé delle grandi esseri lune di Giove dalla coscienza di sé di Giove stesso, come al contrario fecero una distinzione fra la coscienza di sé dell'essere luna con quella dell'essere terra che più vicina sollecitava i loro sensi. C'è un universo di coscienze che ci circondano e che marciano nell'infinito dei mutamenti. Per una coscienza di sé sulla quale noi puntiamo la nostra attenzione, 10.000 altre ci sfuggono o non entreranno mai nella nostra attenzione. Dunque il padre soffiò i 7 firmamenti dei mondi. E passiamo al frammento 58. Il fuoco del sole fissò nella sede del cuore. Allora, il fuoco del sole è messo fra parentesi e puntini puntini fissò nella sede del cuore. Tutto qua il frammento, eh? Cosa vede il veggente quando, alterando la percezione, osserva gli esseri umani superando la forma e la descrizione? Vede frammenti di essere sole che dai loro cuori si irraggiano nel circostante. Ogni coscienza di sé è visibile come un frammento di luce solare, un frammento che si muove in modi diversi e con sfumature di luci diverse. Vedere questo non modifica la visione che gli esseri umani hanno. A proposito, secondo Castaneda, uno degli ultimi libri, diceva che la luce degli esseri umani in questo momento è biancolatea. In effetti è vero, ha l'accentuazione biancolatea. Gli esseri umani più antichi avevano un'accentuazione bianco, ma dava sul verdino. Quelli ancora più antichi, cioè della generazione ancora precedente, dava invece sull'ambrato. E dice che il cambio del colore è il cambio della consapevolezza umana, cioè i vari passaggi che fa l'umanità. Vedere questo non modifica la visione che gli esseri umani hanno nella loro organizzazione descrittiva della ragione, ma li porta a considerare che quanto li circonda è uguale a se stessi, attraversato dalle stesse tensioni e della stessa luce propria dell'essere sole che brilla in ogni essere della natura. Il cuore come centro del sentire, il cuore come centro della tensione espansiva dell'individuo, il cuore come sede del sottile intuire che relaziona l'essere umano con l'infinito intuibile che lo circonda. Le linee di tensione che attraversano il mondo e che dal mondo sollecitano l'intuire soggettivo affinché ad esso si apra. Gli dèi del mondo che ci circondano sollecitano l'essere umano ad usare l'intuire, l'intuibile, per costruire le relazioni con essi. Gli dèi del mondo circostante che tentano di comunicare con l'essere umano affinché svegli il Dio che dorme dentro il suo cuore e affronti l'esistenza come un Dio anziché come un miserabile che attende la fine della sua esistenza. E questo è fissò nella sede del cuore. Il cuore è un centro, un chakra, un centro di energia che non è soltanto un qualcosa che pulsa, una pompa del sangue, è un centro del sentire vitale. E passiamo al frammento 59. Puntini puntini, cosmo solare puntini puntini, luce totale, puntini puntini. La coscienza è fuoco ed è luce, una luce che si muove in modo vorticoso, che sembra quasi fiammeggiare, tanto è l'ardore dell'espansione che trasmette al veggente. E l'intento del cosmo è terminius, come se l'opacità brillante dell'energia vitale fosse avvolta da fuoco della conoscenza e della consapevolezza, l'incendio delle conoscenze e della consapevolezza che si espande nell'universo. Questa è una visione che appartiene solo ai veggenti. E passiamo al frammento 60. Fuoco, emanazione di fuoco, puntini, 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 e ministro del fuoco, puntini, puntini, puntini. In questo frammento continua quanto è detto nel frammento precedente. Non solo il cosmo prende fuoco, travolgendo l'inconsapevolezza della coscienza e della consapevolezza soggettiva, travolgendo l'inconsapevolezza della conoscenza e della consapevolezza soggettiva, ma il fuoco della coscienza di sé, che poi è il fuoco della vita, si propaga quasi fosse un contagio. Lo sviluppo della coscienza di sé deve essere un atto di volontà, un atto di sviluppo dove il gioco degli equilibri all'interno di tutte le specie deve garantire lo sviluppo delle specie che altre specie contengono. Così gli esseri umani nel corso del loro sviluppo non possono devastare l'intera oggettività nella quale vivono, in quanto comprometterebbero lo sviluppo e la direzione in cui avviene lo sviluppo dell'essere natura. Inoltre il fuoco deve essere attizzato, la consapevolezza non si deve affievolire, la strada che conduce a libertà deve essere sempre sgombra di ostacoli, le pietre devono essere accudite. Questi sono i ministri del fuoco, coloro che tengono libere le strade da intoppi, frane o devastazioni varie. Costoro sono i ministri del fuoco che agevolano il viaggio ai viaggiatori lungo la strada della conoscenza e della consapevolezza. Costoro, assieme ai costruttori di ponti, sono gli psichisti, questi esseri umani che, alimentando il fuoco che cresce dentro di loro, alimentano il fuoco fra gli esseri del sistema sociale in cui vivono. I psichisti sono i guardiani contro le devastazioni, sono i guardiani contro il tentativo della sottomissione che costruisce le devastazioni nel cuore degli esseri umani e nei sistemi sociali in cui questi vivono. I psichisti sono i costruttori del paganesimo politeista, in quanto, aprendo il cuore degli uomini, attizzano il loro intuire affinché colga il fiore dell'intuibile che dal mondo circostante giunge loro. Fuoco, emanazione del fuoco e ministro del fuoco. Questo è il senso. E passiamo al frammento 61, che è un frammento frammentato, tanto per giocarcela. Il frammento 61 è diviso in quattro parti, A, B, C e F. Probabilmente manca qualcosa di mezzo. Pezzo A. Corso etereo e slancio immenso della luna, aeree correnti. Frammento B. O, etere sole e respiro della luna, guide dell'aria. Frammento C. Di cerchi eliaci e di fanfare lunari, gonfi d'aria. Frammento E. Porzione di etere sole e luna e di tutto ciò che fluttua con l'aria. Frammento F. Puntini, puntini, puntini e ampia distesa dell'aria e corso della luna e quello sempre mobile del sole. Bene, vediamo un attimino il commento a questo. L'oggettività in cui si muovono le coscienze di sé dei pianeti e degli astri appaiono al veggente come immersi in aria e venti. Non è il vuoto siderale che i caldei probabilmente nemmeno consideravano in quanto loro ignoto, ma è il mare dell'energia vitale che tutto avvolge e che può essere rappresentata nel mondo della ragione come un'atmosfera siderale nella quale le coscienze di sé dei pianeti si muovono. Gli egiziani la descrivevano come acqua. In percezione alterata, quanto si scorge viene descritto nella ragione attraverso gli elementi propri della ragione. Quando c'è una ragione ricca e piena di elementi, gli oggetti usati per la descrizione tendono a dare un'idea più precisa del percepito. Quando una ragione è povera o meno istruita, meno informazioni, allora anche il percepito viene descritto attraverso elementi poveri. Le aere correnti dell'essere luna sono le forze all'interno delle quali ella costruisce i propri adattamenti soggettivi alle variabili oggettive incontrate. è l'esercizio delle sue determinazioni nelle quali si lancia per costruire l'infinito delle sue determinazioni, le sue trasformazioni, veramente è questo, dovrò correggerlo. Quali queste siano, appartiene soltanto all'essere l'una, quella conoscenza. Quali queste siano, appartiene soltanto all'essere l'una, al suo divenuto. Noi possiamo soltanto considerare la sua presenza come parte dell'oggettività nella quale viviamo e ci adattiamo. C'è un elemento comune ed è il respiro. Il respiro degli esseri della natura è uguale a quello dell'essere l'una, non tanto per l'atmosfera inalata, ma per l'energia vitale che dall'essere sole si irraggia nello spazio e che tutti gli esseri assorbono, emettendone a loro volta per alimentare le loro trasformazioni. Nello stesso tempo, dalle emanazioni dell'essere sole, dell'essere sole, come del resto dalle emanazioni di qualsiasi altro essere, sono guidati gli esseri nelle loro infinite trasformazioni. Sia che questi respirano direttamente l'energia vitale, sia che la respirano in maniera indiretta attraverso l'assorbimento di altri esseri. Il respiro non è solo l'atto attraverso il quale l'essere della natura assorbe ossigeno dall'atmosfera terrestre, ma è anche l'atto attraverso il quale gli esseri, qualunque sia la loro specie, assorbono l'energia vitale dal circostante e ne immettono a loro volta. I cerchi eliaci altro non sono che le rotte dei pianeti attorno all'essere sole. Questa fanfara di astri altro non è che un canto di divenire e di trasformazione sia degli esseri pianeti che dell'essere sole stesso. Ogni coscienza di sé costruisce i propri adattamenti soggettivi alle variabili oggettive incontrate e il sistema sociale in cui viviamo ha costruito i propri adattamenti soggettivi alle variabili oggettive che ha incontrato per predisporsi al meglio e continuare il proprio sviluppo nell'infinito dei mutamenti. Questa parata di esseri pianeti attorno all'essere sole permette loro di respirare l'energia vitale che l'essere sole emette nell'atmosfera e a loro volta possono inviare all'essere sole le trasformazioni che essi hanno indotto nell'energia vitale che da loro viene emessa nello spazio. La visione del moto degli esseri pianeti e degli astri si fa sempre più articolata. Non sono solo gli esseri pianeti a muoversi, ma è l'essere sole che si muove nel vasto oceano dell'energia vitale come se si muovesse nell'aria. Il veggente incontra questa visione perché egli ha sviluppato il Dio che cresce dentro di lui. Egli scorge le tensioni che crescono dentro di lui nel mondo circostante del quale è diventato parte. Egli ha aperto il suo cuore consentendo all'intuibile di intuire quanto lo circonda. Egli ha svegliato il dormiente dentro di lui e questi può intuire ogni intuibile e trasmetterlo alla ragione prendendo da questa gli elementi attraverso i quali descrivere quanto viene intuito. E passiamo al frammento 62. Puntini, 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 eteri degli elementi, puntini, puntini, puntini. La parte eterea dell'elemento è quanto noi percepiamo oltre il fenomeno dell'elemento stesso. La parte eterea di un essere della natura è il suo corpo di energia vitale, la parte che continua dopo la sequenza dei mutamenti. Gli elementi di quanto ci circonda è descrizione della forma e descrizione dei fenomeni percepiti, ma questi non sono il prodotto di monadi che producono quei fenomeni. Quando la nostra ragione è bloccata nella forma e nella descrizione, l'elemento è solo quanto descritto nella forma che blocca la descrizione. Quando noi alteriamo la percezione, riceviamo sempre fenomeni da quella monade, quegli stessi fenomeni che però inseriti in un diverso contesto percettivo costruiscono una diversa descrizione. Quando noi sentiamo col nostro corpo luminoso, noi percepiamo il corpo luminoso di quanto ci circonda, estraniandolo o comunque variandolo rispetto alla forma descritta dalla ragione ordinaria. Questo è come viene definito come etereo appartenente all'elemento. Il termine monade nei neoplatonici sta a significare essenza dell'energia vitale che diventa consapevole e spinge per la dilatazione. Cioè è il frammento più piccolo di energia vitale che diventa consapevole e che poi si espande. Cioè è la quantità prima, la quantità necessaria. diciamo che la monade del padre e della madre, intesi come esseri umani della natura, è la prima congiunzione fra l'ovulo e lo spermatozoo. La primissima congiunzione, il primissimo atto di congiunzione, quella fusione di energia, è la monade umana. Da quella monade umana si sviluppa tutto l'essere umano, per cui è il frammento più piccolo di energia che noi abbiamo. Bene, facciamo l'ultimo allora, è il frammento 63, che è abbastanza breve, tratta in forma convessa. Puntini, puntini. Tutto quanto si percepisce alterando la percezione impone la trasformazione del soggetto. Lo sviluppo del soggetto è lo sviluppo del suo campo luminoso dal quale si dipartono le linee di tensione soggettiva che si legano al mondo. C'è un momento in cui il potere di essere aumenta il corpo luminoso come se fosse una bolla e poi, aumentando il potere di essere, si dipartono da lui tutta una serie di linee di tensione che collegano il soggetto al mondo circostante, legandolo attraverso le predilezioni soggettive all'oggettività che lo circonda. La crescita del potere di essere appare come una bolla e le linee di tensione a loro volta possono apparire come petali. È di forma conca il corpo luminoso dell'essere umano malato di energia vitale stagnata e da quella forma non si dipartono linee di tensione ed egli vive la solitudine dell'essere slegato dal mondo circostante. Egli vive la solitudine e la paura. Quanto lo circonda non gli dà piacere ed egli vive nei ricordi di un passato dove le cose potevano essere e non furono, un passato che gli ha lasciato dei ricordi, che gli ha lasciato dei ricordi su cui pensare, ma il vuoto nel presente. E questo è il significato della percezione in forma convessa. Bene, io qui chiudo gli oracoli caldaici. L'attacco delle zanzare tigre sta arrivando portentoso.
Sta qualche parroco travestito da Tanzania.
No,
è una battuta. Bene, dai.
Non commento gli oracoli per oggi perché è massa faticoso, tanto per essere chiari. No, il problema è questo, che arriviamo a certe sottigliezze all'interno degli oracoli caldaici che dovremmo scrivere dei trattati sulle sottigliezze, ma se noi scriviamo dei trattati sulle sottigliezze perdiamo di vista il nostro punto d'arrivo. C'è una barzelletta che dice, no? Quando il dito indica la luna, l'imbecille guarda il dito. Il problema è che l'imbecille è quello che guarda il dito, l'imbecille è quello che guarda la luna, e si perde di vista la relazione che c'è fra il dito e la luna, cioè che è l'unica cosa veramente importante che c'è, e quello che a noi ci interessa è la relazione fra le cose e i movimenti della vita. Bene, chiudo qui con gli oracoli caldaici. Dopodiché vi ricordo che alcune persone che mi hanno chiesto degli oracoli caldaici, mi hanno chiesto alcune cosette, io ogni tanto invio qualcosa anche se le persone sono interessate. Dopo, se però le persone si grattano la testa e dice, se io gli chiedo questa roba, questo me la fa pagare 18 milioni, allora mi faccio cosa? Sono problemi suoi, cioè, d'altronde io ho inviato tonnellate di materiale che nessuno mi ha mai pagato. Cosa significa questo? Che preferisco inviare il materiale delle persone che sono attente, che gli interessano le cose, che non delle persone che tanto non gliene frega assolutamente niente, o lo usano per i centri tipo CIRS, esatto, o roba del genere. Va bene, chiudo qui il discorso. Francesco, lascio a te con la segna stampa.
No,
sei
pronto?
Se
vuoi posso andare anche via le telefonate, se gli ascoltatori, visto che...
No, non do via le telefonate.
Non dai via le telefonate.
No,
bene.
Anche perché c'è qualcuno che sta spendendo un sacco di soldi con la SIP.
Addirittura?
Sì.
Poverini, sì. Forse chiederanno l'8 per 1000 anche loro. No, allora, facciamo... partiamo con un po'
se non parto io?
Sì, allora partiamo da una così. Io farò una segna stampa abbastanza così eterogenea, molto varia. Poi Claudio, se vuole intervenire, può intervenire quando vuole, o può dire quello che vuole, insomma, cioè aggiungere qualcosa.
Possiamo partire a scatola.
Nessun problema. E allora partiamo con una citazione, apriamo le virgolette, fa... La mafia era una società onorata che cercava di difendere i più deboli sostituendosi allo Stato. Chiuse virgolette.
Chi ha detto questo?
Questo l'ha detto l'ex arcivescovo di Monreale, in Sicilia. Testuale.
Ah, ma è inquisito per attività mafiosa?
Sì, no, ma vai, comunque fa... Difatti l'articolo fa la mafia, pensandoci, non era poi male. Il titolo. Comunque lui dichiara, fa... Provenzano appartiene alla vecchia cosa nostra, fa la mafia era una società onorata che cercava di difendere i più deboli sostituendosi allo Stato. Poi come logicamente la Chiesa è una forma di mafia, perché con l'arroganza di pensare o di affermare di difendere i deboli è disposta ad schiacciare, ad annullare qualsiasi cosa, è disposta a fare qualsiasi cosa e soprattutto pur di creare dominio e non infiscandosi completamente delle volontà delle persone.
Allora, posso spiegare una cosetta ai radioascoltatori? Allora, quando noi usiamo il termine tipo mafia, tipo delinquente, tipo assassino, eccetera, vi ricordo che ci sono vari livelli con cui usare queste espressioni. Esiste il livello giuridico a cui sono preposti magistrati, poliziotti, eccetera. Esiste il livello etico e morale, in cui si può discuterlo all'interno della stessa morale, ed esistono il livello filosofico e morale di una morale diversa. Cioè, se io do a uno del delinquente, non glielo do dal punto di vista giuridico, glielo do dal punto di vista morale. Questo non significa che se il fatto che io dia il delinquente lo denuncio e dire tu sei un delinquente, devi andare in galera. No, io censuro moralmente e accentuo la censura morale che faccio sottolineandola con un frasario che riesce a recepire all'interno del sistema sociale la gravità di quello che io gli imputo. Per cui se io dico che la Chiesa Cattolica è mafiosa, lo dico dal punto di vista morale, gli dico dal punto di vista dell'atteggiarsi all'interno del punto di vista sociale. Dopodiché, se fatti i magistrati a fare o meno, poi ci sono anche dei concordati eccetera, quello è un altro discorso, a noi quel discorso non ci interessa.
Andiamo avanti. Allora, qual è il tentativo poi di criminalizzare certe volte le idee, di cercare di annientarle, di denigrarle con caratteristiche molto semplici? Io purtroppo è un dato che ho avuto solo di recente, perché riguarda un quotidiano di Roma, che è il Messaggero. Il Messaggero il 30 aprile, e questo Claudio non lo so perché ancora non glielo ho detto, ancora non l'ha visto, ha fatto un inserto speciale, 30 aprile del 98. Ho fatto allora diverse paginette, cominciamo dai vari articoli della prima pagina. Fa: gruppi esoterici satanisti potrebbero fare gesti eclatanti nel 2000 contro Roma nel mirino allarme del Viminale Giubileo a rischio 7. Bene, articolo successivo. Ecco come si cattura un discepolo, fra virgolette. E ora, contro
attenzione che vi catturiamo,
Esatto. Contro i rapinatori di anime, niente misure eccezionali. Basta far rispettare le leggi esistenti. L'esperto Vaticano. Monsignor Minuti, sono fanatici, puntano a disgregare la famiglia. Articolo finale, che è bellissimo, fa: viaggio nell'esoterismo, dal politeismo alla New Age, ma anche i suoi adepti. Benissimo. Ecco, allora, hanno fatto, alla fine di questi articoli, l'articolo finale dice, fa: dal politeismo alla New Age, anche i suoi adepti. Benissimo. Su tutto l'articolo non è una sola volta citato un solo gruppo pagano. L'hanno messo solo nel titolo, soltanto per creare clamore. Questo è il Messaggero del 30 aprile. Cioè, se noi prendiamo questo viaggio che hanno fatto, si parla di comunità messianiche, e i pagani non sono messianici, si parla di profeti, e noi non crediamo nei profeti, si parla di situazioni cristiane che fanno sincretismo, si parla di magia cerimoniale e noi non siamo solo per la magia cerimoniale, benissimo, e qui in mezzo è messo nel titolo il politeismo. Cioè, questa è una forma, ad esempio, chiaramente di mistificazione.
La stessa operazione che sta facendo il Gazzettino, no? Che abbiamo censurata quella volta, è stato uno dei casini che ho col Gazzettino, cioè infatti sono andato giù abbastanza duro quella volta. Cioè, il fatto di aver lanciato un allarme satanista su niente, cioè sul fatto di non avere elementi. Perché questo? È perché era l'operazione del CRIS di Treviso, di quei criminali da Beppe Bisetto e tutti gli altri, che stanno tentando di disarticolare le istituzioni, costruendo una situazione di allarme sociale su cose inesistenti. Per fortuna, nel giro di un anno, tutte queste cose, tutte queste operazioni sono saltate, ci hanno dimostrato il vuoto che c'era dentro. Però il tentativo che è stato fatto inizialmente di far partire una caccia a streghe inesistenti fu pesantissimo, cioè è andato dal nord Italia al sud, e ha avuto proprio quell'epilogo sulla storia di Foggia. Più pesante.
Io appunto lo dico perché appunto la cosa è non tanto perché gli articoli abbiano una valenza, un significato, ma perché in tutti questi articoli non parlano mai di pagani, non parlano mai di niente, non c'è nulla di riconducibile ai pagani, e fanno il titolo col politeismo, cioè che proprio se uno va a leggere, io mi sono letto tutti quanti gli articoli in cui non c'entriamo niente. Io mi sono rimasto stupito dal titolo, fa dal politeismo alla New Age, sì, proprio, cioè, questo significa chiaramente che non è gente ignorante, conosce benissimo il significato, e siccome il termine fa paura, perché chiaramente parlare di politeismo significa dare alle persone la capacità di comprendere e dire guarda che il mondo è vivo ed è pieno di divinità e anche tu le puoi vedere e non hai bisogno dei preti, e di conseguenza questo qua diventa pericoloso, perciò è una parola che va associata a qualcosa di dispregiativo.
Ma sai la cosa che è successa nelle varie telefonate, nei rapporti che sono sui giornali, no, con le persone? È successo questo: finché loro fanno articoli sui pagani, eccetera, non gliene frega niente. Quando si presenta il pagano e dice tu hai scritto delle cazzate su queste cose e io sono pagano, io sto ricostruendo il paganesimo, allora prendono paura e scappano.
Sì.
Cioè, tutti i giornalisti scappano, cioè, finché usano la menzogna gli fa comodo, dopodiché quando dice vabbè adesso che hai usato la menzogna confrontati, scappano. Cioè, questa è una vigliaccheria che è in tutti quanti i giornalisti,
sì,
in tutti i giornali.
Ma io difatti poi un'altra cosa che, cioè, lo prendo come spunto, è che l'esperto Vaticano dice fa sono dei fanatici, puntano a discreare la famiglia, cioè nel senso che il problema suo non è le, sono le persone. Assolutamente, cioè le persone significanti, l'importante è salvare la famiglia.
La famiglia dei ruoli,
sì,
non degli,
esatto,
dei,
sì,
ruoli.
Non, dei ruoli, cioè nel senso che il suo problema non è dire possono essere persone che hanno dei problemi o possono essere delle persone che cercano una loro realizzazione o delle persone curiose, no, non gli frega niente di quello che vuole fare la persona, l'importante è salvare la famiglia, perché dice fa sono i fanatici, puntano a disgregare la famiglia.
Ma dopo questa cosa è anche morta, dopo la sentenza della Corte di Cassazione,
sì, ma...
quando ha condannato il Cris, Gomiero, Faron e altri, che avevano accusato i testimoni di Geova di essere di rovina famiglie,
sì,
dopo
però,
quella,
cioè,
condanna è stata presa.
Sì, ma al di là del punto di vista legale, quello è significativo, cioè dire a me della persona non ne frega niente.
Certo.
Cioè tu hai un ruolo, uno schema, che io ho codificato, che loro hanno codificato la famiglia in una certa struttura, e tu dentro questo ruolo ci devi rimanere. Basta, di quello che tu possa desiderare, di quello che tu voglia, di quello che vorresti fare, di tuoi desideri, non me ne frega niente. Tu hai un ruolo, di cosa devi eseguire? Tu sei una marionetta, il Dio ha stabilito che il... Sì, no, ma il Dio ha stabilito che tu devi procreare, perciò devi essere uno, devi stare lì a procreare. Ha stabilito che tu devi essere devoto e devi stare lì a devoto. E da questo punto parte tutto quanto il discorso della pericolosità, perché questa è un'affermazione che qualcuno passa in maniera insignificante, no? È pregnante del valore che loro danno alle persone. Perché io quando penso a qualcuno, non penso al suo ruolo, non penso che possa essere una persona intelligente o stupida, che sia una persona che ha studiato, che non ha studiato, che lavora o non lavora. Guardo cosa costruisce della sua vita. Guardo, per me il valore, l'importanza è quello che lui fa della sua vita, come gestisce la sua vita. Cioè che uno lavori o non lavori, per me è secondario. Cioè se uno si può permettere di non lavorare, mi è indifferente. Se uno decide di non far carriera perché vuole dedicarsi a certi studi, io sono ben contento. Se lui ne è felice e lo fa per la sua esistenza, perché deve fare il carrierista? Perché deve fare lo yuppie? Lo fa per realizzare se stesso. E questo va bene. E io non do giudizio su questo. Io do giudizio su cosa lui vuole fare, su cosa realizza, su come si propone, quali sono i suoi intendimenti. Questo è il metodo di giudizio mio. Non è un metodo di giudizio sociale. Cioè dice no, perché se tu non hai un tal reddito, sei una persona che non vale. Non è vero. La persona vale per quello che vuole realizzare, per quello che fa per realizzarsi. Chiuso il discorso.
E il concetto cristiano secondo cui il ruolo sociale che tu hai, qualunque esso sia, è determinato da Dio. Oh, bene.
No, è tornato.
Allora, scusate un attimo, ma qui è saltato tutti quanti i nostri, i nostri impianti, sono saltati tutti. Dovete avere un attimo di pazienza che ripristiniamo l'uscita.
Sì.
Vediamo un attimo, scusa un attimo Francesco, un attimo.
Sì, se vuoi controllo.
No, no, va bene così. Solo che devo ripartire con la registrazione, devo ripartire. Vai pure.
Sì, ecco, ecco. Di conseguenza questo è fondamentale per noi, cioè appunto noi, quello che noi stabiliamo non è tanto una funzione, un comportamento o una logica in cui la persona è inserita. Noi valutiamo sempre la persona quello che è, al di là di quello di dove possa trovarsi, di quello che possa fare, è sempre fondamentale quello che lui ha come suo riferimento. Difatti, questo concetto dell'importanza della persona, io l'abbiamo sempre visto, anche nei dibattiti che facciamo all'interno dell'istituto, una bella contrapposizione, ad esempio, tra quello che è sempre stato il faro del paganesimo, che è la Grecia e Roma, e rispetto a quello che può essere il monoteismo. Cioè, se noi andiamo a pensare, tutte quante le parole che definiscono la nostra vita hanno avuto una definizione di tipo mitologico, all'interno di realtà pagane o politeiste. Il monoteismo non ha portato nulla. Cioè, quando andiamo a parlare di psiche, è un concetto che è stato elaborato in Grecia, quando andiamo a parlare di anima, di tutte quante queste cose, quando andiamo a parlare di archetipo, quando andiamo a parlare dei nostri desideri, del nostro modo di essere, del nostro modo di affermarsi, dei nostri sentimenti, delle nostre visioni del mondo, delle nostre culture, ma anche degli aspetti tecnici, anche degli aspetti materiali, usiamo sempre un riferimento che è un riferimento mitologico che non viene dal monoteismo, che viene dal politeismo. Cosa ha portato il monoteismo? Il monoteismo ha portato il problema del rapporto con Dio, cioè con Dio astratto, ha portato l'obbligo dell'uomo dell'amore verso Dio, ma necessario, imposto. Cioè, i cristiani dicono sempre, qual è lo scopo del cristiano? Quello di amare Dio. Ma perché io devo amare Dio se questo Dio non fa nulla per me? Cioè, i pagani hanno sempre saputo che se una divinità non ti dà nulla, non ti offre nulla, non ti aiuta in nulla, non ti è utile in nulla, benissimo, tu puoi scegliere una divinità diversa. Hai l'obbligo di farlo. Non è nessun vincolo. Se ti accorgi che una divinità non ti è più favorevole, non è un vincolo di schiavitù. Non è quello che si impone a te. Sei libero e sei liberissimo di farlo.
Rispieghiamo ancora un'altra volta il perché noi puntiamo molto sull'aspetto sociale, sì. L'aspetto... perché alle persone non è chiaro, cioè, noi abbiamo molti fantasmi, ma vi parlerò dei fantasmi nella penultima trasmissione, penultima parte della trasmissione. Noi dobbiamo puntare su questo, perché un pagano vive nella società in cui è nato. Noi siamo degli esseri sociali, cioè per noi la vita è importante la quotidianità, è importante ogni minuto della vita. Noi non siamo una setta che si separa dal sistema sociale, che ci fa le sue cose nascoste, tutto da parte, o ci ritiriamo sul monte. No, noi siamo dei protagonisti della vita civile, ognuno con le proprie tensioni, ognuno col proprio ruolo, ognuno con le proprie voglie, ognuno col proprio fare. E per noi è importantissimo che ogni persona abbia tutte le opportunità possibili, immaginabili, e nessuno gli segui le palle, cioè nessuno gli costruisca degli ostacoli talmente forti da impedirgli lo sviluppo. E in questo momento l'impedimento più grosso è dato da una struttura, sia da una struttura religiosa che quella del monoteismo, quella di emanazione biblica, sia da una struttura emozionale, filosofica, ideologica e morale che deriva sempre dalla Bibbia, dal Dio unico, ma anche da Platone, anche da tutta una serie di speculazioni che sono avvenute nella storia. Rimuovere queste per noi è fondamentale, significa costruire la libertà della vita. Per cui nel nostro sistema religioso pagano, combattere queste cose è il punto centrale. Cioè, senza combattere queste cose noi non possiamo neanche costruire il paganesimo. Esatto. Cioè, non è che noi facciamo queste cose per odio alla Chiesa, noi non ce ne frega niente dell'imbecillità, perché qui sono soltanto imbecillità mascherata. Cioè, è solo un business, come truffare le persone per avere degli interessi, lo sappiamo benissimo questo, però noi non possiamo costruire nessuna struttura religiosa, nessuna struttura di libertà, se noi non centriamo quello che è l'ostacolo allo sviluppo umano. Guai se noi non facciamo questo. Per cui noi ci sentirete sempre parlare in direzione di questo, perché è fondamentale per la nostra costruzione, cioè fondamentale per la costruzione è indicare gli ostacoli che impediscono lo sviluppo umano, e in questo momento gli ostacoli sono questi, sono feroci, aberranti, della peggior specie che ci siano. Dopodiché noi rispettiamo le leggi, rispettiamo il concordato, rispettiamo tutte le cose, purché vengano fatte nell'ambito delle leggi, sia chiaro questo. Nell'ambito sociale ognuno ha il diritto di riversare le proprie idee, però sta nostro dovere ostacolare questo e sviluppare le nostre. Questo deve essere chiaro. Noi continueremo sempre in questa direzione.
No, ecco, io vorrei agganciarmi a questa frase di Claudio, dando un significato anche diverso. Ci dà la geometria. Allora, da dove viene la geometria? Secondo lo storico Eroto, la necessità di ristabilire i confini dei campi dopo le periodiche inondazioni del Nilo produsse la spinta necessaria all'approfondimento delle nozioni geometriche nell'antico Egitto. Cioè, di fronte a una situazione di necessità talmente forte, talmente grave, non pensarono, il dio Nilo è adirato con noi, cosa potremmo farci per farci perdonare dal dio Nilo? No? Non ha detto, è una maledizione, è una condanna. È un problema.
Va bene, dai, due minuti, non di più.
Dimmi. Pronto? Sì? Buongiorno a tutti quanti. Mi do una colazione per il sistema, perché vuoi parlare di pagani. Secondo voi altri pagani e contadini di una volta, secondo voi altri. E secondo lì, siccome i contadini lavorano sempre per progresso e per sviluppo come che dicevo voi altri, è nisa mia dove cavare schei, perché io solo a pensare di produrre, bisogna che sapesse. E allora l'importante è tappare i dati, no, non andare avanti per dirigere i schei di altri, non c'è poi mia, io tappare i dati, e allora gli spetti non serve niente, perché gli spetti, io che si guardo contadini per dispersarli, poi migliorarli. Capito il
discorso? Bravo, ciao.
Ok, abbiamo sentito Alessandro, con Alessandro apriamo le telefonate.
Sì, beh, i pagani non sono solo contadini. I contadini hanno una funzione che può essere anche quella della coltivazione, ma logicamente è nella loro funzione. I pagani sono dappertutto,
sono
possono fare
uomini.
Qualsiasi cosa.
Esatto. Delle cose che fanno, donne, bambini,
sì,
cedo,
sì, ma non sono pagani perché fanno un certo lavoro. Non esiste un lavoro per cui se tu sei pagano devi fare quel lavoro. In qualsiasi campo un pagano si può realizzare e si deve realizzare. Non ci sono professioni che sono vietate, che non sono consentite. Quello che noi vogliamo far capire è che è sempre l'animo, l'intenzione, il sentimento della persona che noi discrimina le cose, le separa, le fa capire, ci fa comprendere, ma basta questo, solo questo, io vorrei insistere su questo, cioè sul discorso che è sempre l'uomo che noi facciamo riferimento, al di là di qualsiasi funzione che lui faccia, al di là di qualsiasi lavoro.
Sì,
buongiorno. Senta, io volevo un po' aprire il discorso, visto che voi parlate di paganesimo e di cristianesimo.
Sì.
Ecco, per me il problema del cristianesimo non dovrebbe neanche esistere il giorno d'oggi. E in quanto diciamo che il cristianesimo si sta rovinando con la sua stessa dottrina. Nel senso che già Nietzsche nell'Ottocento aveva detto che Dio è morto. Per cui aveva già sollevato un problema di questo genere qua. E quindi diciamo che il discorso del bisogno della conoscenza di Dio in tutte le epoche non è mai stato risolto dall'uomo. E quindi diciamo che la religiosità dell'uomo è un fatto molto molto personale. E da questo punto di vista diciamo ricostruire poi il rapporto dell'uomo col mondo è molto soggettivo. Ecco, io adesso dico queste cose così le butto lì perché naturalmente adesso
va bene.
Non è che abbia ecco diciamo una costruzione filosofica alle spalle, però diciamo che c'è questo bisogno da parte dell'uomo di riconoscere forse in qualcosa di superiore. E la filosofia mi sembra che invece abbia detto che l'uomo debba costruirsi da sé, in questo mondo, in questa dimensione. Noi dobbiamo trovare la nostra dimensione.
Vabbè.
Ecco, da questo punto di vista, non so se voi lo vedete forse in una dimensione diversa,
certo.
In un'angolazione diversa.
Certo, te lo rispondiamo subito anche.
Sì.
Ti rispondiamo per adesso o vuoi metterla giù e ascoltarci per radio?
Ma io volevo comunque avere la possibilità di approfondire quel discorso degli oracoli caldeici, perché è una cosa nuova che io non ho mai approfondito.
Ma da quando è che mi ascolti?
Ma io sono nella zona di Padova.
Ma mi ascolti da quanto tempo?
Ma è da parecchio tempo, però non la seguo continuamente.
Ho capito. Gli oracoli caldeici, sai cosa sono?
No, io so della, diciamo che la religione, cioè, diciamo che i fenomeni religiosi partono dall'Oriente.
Sì, ecco,
la culla della religiosità è in Oriente, del buddismo, di tutto quello, ma gli oracoli caldeici non li avevo mai.
Gli oracoli caldeici sono un testo fondamentale dei neoplatonici, cioè dell'ultima accademia di Atene.
Ecco, allora si rifanno al pensiero di Platone.
No, vengono interpretati da Proclo attraverso Platone, attraverso il Parmenide, attraverso il Timeo di Platone.
Questo avviene verso gli ultimi...
Siamo sul 400 d.C.
l'ultima siamo dopo Accademia. Cristo.
Esatto.
400 dopo Cristo, esatto. Siamo molto distanti allora da...
Gli oracoli caldai, si fa conto, vengono scritti all'incirca dal 150 al 200 dopo Cristo.
Ho capito, quindi lavoro... c'è già una presenza di cristianesimo.
Esattamente. C'è già, infatti, Ammonio Sacca, che è il fondatore dell'ultima scuola alessandrina, cioè dei neoplatonici, l'elemento fondamentale, era cristiano che è passato al paganesimo. Ed è il primo che dà il via a questo filone, diciamo così, che è l'ultima accademia. Proclo prende gli oracoli caldaici, che sono delle visioni di stregoni, e le interpreta secondo il modello di Platone, del Parmenide e del Timeo e di altre cose.
Ma diciamo che era tutta una filosofia antica della Grecia?
No, gli oracoli caldaici sono alterazioni di percezioni siriane, cioè nascono praticamente dalla Siria. Potremmo dire che probabilmente sono legati a un zoroastrismo, cioè ecco, la filosofia del fuoco.
Sì,
ma però non sono Zarathustra, sono un'altra cosa ancora. Cioè nascono in sé per sé. Probabilmente può darsi che gli stregoni fossero mitrianici, fossero seguaci, però non si
ma
sa
allora,
esattamente.
Mi scusi, al di là della Siria abbiamo anche la Persia e quindi dalla Persia arriviamo...
Ma hanno anche delle influenze dagli Avesta, abbiamo tutta una serie di influenze all'interno degli oracoli, però il problema centrale è che gli oracoli caldaici sono la descrizione di visioni di alcuni stregoni. Dopodiché queste visioni...
possiamo parlare anche allora di uno sciamanesimo, ad esempio,
esatto,
non so,
esatto.
A livello pelle rossa, a livello...
Esatto, potremmo parlare di magi, quelli che erano i magi per i caldei,
sì,
no?
Sì, 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 ma erano, tra l'altro, erano anche astronomi, quindi...
Esatto. Esatto, infatti citiamo i sette pianeti, li abbiamo citati oggi, insomma.
Ma cioè, allora possiamo dire che anche la civiltà egizia fosse influenzata?
Allora, ogni paganesimo è influenzato dalla percezione del mondo che lo circonda e parte a percepire il mondo che lo circonda dalla sua cultura. Percependo il mondo che lo circonda, lo trasferisce nella propria cultura, varia la cultura e con quella variazione va a ripercepire il mondo che lo circonda. Cioè sempre questo movimento di traslazione fra la cultura e il percepire la cultura. Soltanto il cristianesimo tronca questa percezione.
Ho capito, e poi avete delle tavole su cui sono scritti questi?
Gli oracoli caldaici sono pubblicati dalla Burr in edizione tascabile. La sequenza che io uso è una sequenza Burr, è la sequenza che è quella che ha afferrato la mia attenzione e che mi ha permesso di andare a vedere alcune cose che sono descritte in quegli oracoli. Alcune già mi appartenevano e altre sono andate a vedermele.
Ecco, se mi facesse una cortesia di ripeterlo per radio, che me lo prendo nota, perché di questo non ho mai avuto tempo e possibilità.
Vabbè,
di...
È un tascabile Burr, sei tascabili? Costa 17.000
sì,
lire.
Sì, ho capito, in edizione economica.
Certo, certo.
Se mi fa una cortesia di ripeterlo per radio, che dopo io mi prendo nota.
D'accordo.
La ringrazio.
Salve.
Ciao.
Allora, prima di prendere le telefonate, diciamo questo. Quello che io uso, scusate con le telefonate un attimino, è il tascabile della Burr. Perché? Perché quella sequenza che ha fatto Tonelli è stata quella che ha afferrato la mia attenzione. Cioè, io degli oracoli caldaici non sapevo nemmeno che cazzo fossero. Sia chiaro questo. Cioè, io non ho la cultura scolastica per cui ho una visione scolastica delle cose. Io non sapevo nemmeno che cavolo fossero. Ho preso questo, ma mi è successo anche l'altra volta,
sì.
Ti ricordi per
sì.
Ciò che porta a diventare eterni?
Sì.
Ho preso questo libro, ho alterato la percezione al momento stesso in cui l'ho preso in mano e dopo sono andato a studiarmelo. E naturalmente questo libro rispecchia tante visioni che io ho avuto, tante alterazioni di percezione che ho avuto, naturalmente ho detto a questo punto bisogna riscriverlo, bisogna commentarlo, perché... Perché è stata l'ultima sfida che il paganesimo morente ha tirato al cristianesimo. E siccome l'ultima sfida diventa importante, lo stesso vale per Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Anche quello l'ho preso in mano, ha alterato la mia percezione e là ho dovuto, sono fatto un mazzo così un anno. Gli oracoli caldaici, credo sia Tonelli, quello che l'ha tradotta, il traduttore, edizioni Burr, tascabili. Sì. Oracoli caldaici,
vedete, con Universale Rizzoli praticamente,
esatto.
Sì, a parte che poi esistono anche altre edizioni, perciò insomma si trova facilmente, non è un testo di cui è difficile da reperire, insomma, perciò, ce ne sono come minimo 3-4 edizioni in commercio di oracoli caldaici.
Due cosette sole, Problema dell'esistenza di Dio. Beh, l'essere umano ha il problema anche dell'esistenza di Babbo Natale. Cioè, nel senso che se c'è un problema fantasioso, è chiaro che il problema fantasioso non viene risolto. Per cui questo problema di applicare la fantasia ai cattolici l'hanno sempre avuto, cioè quello di dimostrare l'esistenza di Dio, risolvere questo problema. È un problema irrisolvibile perché non esiste, però nella sua tentativa di soluzione ha massacrato l'umanità. Questo deve essere il punto. L'altro discorso che faceva, il bisogno di un qualche cosa di superiore. No, l'essere umano non ha bisogno di qualcosa di superiore, ha bisogno dell'intento, cioè ha bisogno delle tensioni della vita, ha bisogno di attraversare l'esistenza. Il bisogno di qualcosa di superiore è un condizionamento educazionale, cioè imposto ai bambini attraverso la sottomissione. Perché io ce l'ho con lo stupro dei bambini, non tanto per lo stupro in se stesso che fa già schifo in sé, ma perché i bambini vengono costretti a ripetere le preghiere, a mettersi in ginocchio, a pregare, a avere l'aspettativa dell'arrivo di qualcun altro. Questo è lo stupro dei bambini. Naturalmente con questo stupro c'è sempre il bisogno di qualcosa superiore, ma è perché i bambini sono stati stuprati. L'uomo ha bisogno di vivere delle tensioni della vita.
Sì, infatti diceva anche Nietzsche che il problema non è tanto quello che affermano i cristiani di sé, fa nel mondo ci sono troppe persone che predicano la vita eterna, cioè la vita dei cristiani, e quello è il problema, cioè non tanto il Dio dei cristiani che non esiste, ma quanto chi crede in quel Dio, cioè nel senso, e logicamente ponendosi nel credere in quel Dio crea il problema, cioè proprio crea, perché tende a imporlo. Noi sappiamo benissimo che il Dio creatore dei cristiani non è mai esistito e mai esisterà. Il problema è chi crede nel Dio dei cristiani e di chi fa di tutto per farlo esistere.
È lo deficiente.
Vabbè, il commento
no, ma questa ormai è abbonata, cioè in effetti io ho degli ascoltatori che sono affezionatissimi, cioè loro mi ascoltano per insultarmi. Ora è il massimo,
sì.
Cioè, io penso che sia il massimo successo che una trasmissione possa avere, questa.
Se avere gli ascoltatori fissi che ti insultano, insomma, non ma. Comunque ricordo sempre il numero telefonico che è 049 700 700
e 049 700 888. Io ripeto sempre, beh, quando c'è Francesco magari se volete dare una telefonata ogni tanto, perché se no si sente solo.
No,
io
non è questo, perché
normalmente dico sempre di non telefonare, però insomma,
visto che i telefoni esistono. No, ecco, io volevo anche aggiungere una cosa.
Buongiorno.
Buongiorno.
Io credo che per chi creda o non creda, insomma, c'è libertà, però che una persona, io la bassezza proprio, la piccolezza del cervello di quella persona, proprio l'ignoranza totale. Io voglio dirvi una cosa, io vi ascolto per la prima volta, io ho fatto 10 anni di orfanotrofio, magari mi avessero fatta vivere come Dio mi aveva, Dio, tra virgolette, così seguendo i miei istinti, il mio carattere, la mia vita, il mio io, e invece purtroppo ho avuto solo imposizioni, va bene, e ho dovuto sempre abbassare la testa e dire sempre signor sì. Quindi è stata una violenza che loro...
È stupro.
È uno stupro. Ed è uno stupro, e su questo sono pienamente d'accordo con te. Comunque vi ascolto con tantissimo interesse, va bene?
Grazie.
E mi fanno pena certe persone, mi fanno veramente pena, perché io, guardi, le considero quelle classiche bigotte che vanno in chiesa a pregare, che poi escono e parlano male dell'uno, l'altro e quest'altro, un po' come le suore che ho avuto per 10 anni in un istituto, false, ipocrite, e che, guardi, se sono morte saranno morte, che per loro, se esiste veramente l'inferno, a parte io non credo né inferno né purgatorio né a paradiso, non credo più a niente, ma comunque chi lo sa se c'è qualcuno nell'aldilà che le possa punire per tutto il male che hanno fatto a delle innocenti. Vi saluto, ragazzi.
Ciao
belli.
Il problema è che hanno semplicemente rovinato la vita e non hanno più niente, hanno rovinato la vita di altre persone, non hanno niente.
Ma d'altronde un cristiano ha il suo amore solo l'amore.
Pronto? Forse è perché hanno fatto grandi palazzi, grandi castelli, grandi autostrade, grandi patrimoni di opere pubbliche. Il pubblico si riferisce a quella signora lì, ma quella lì appartiene al pubblico, perché ha mangiato 10 anni del pubblico. Dunque non so come si possa essere sicuri della sua versione.
Va bene, ciao.
Il solito intervento fuori tono.
Di Claudio e Giampaolo.
Ciao Giampaolo.
Ciao
Francesco.
io mi stupirei che succedessero delle cose diverse da quelle che stanno succedendo, veramente, perché la fatica che io ho fatto gradualmente, diciamo, ad eliminare certa sporcizia, che sono ancora molto sporco dentro. So io quanta fatica ho fatto e mi stupirei che non ci fossero delle reazioni uguali a quelle che stanno avvenendo. Non so se rendo l'idea, Claudio.
Rendi perfettamente.
Sarebbe troppo facile, troppo bello che succedesse tutto in un sol colpo il cambiamento. Però io ti dico solo una cosa, ti ricordi il quadro ultimo che ti ho mostrato?
Sì?
È stato accettato. E la mostra collettiva verrà fatta ad Asiago. So che a te piace.
Caccia, ma... quando?
Sì.
Quando?
Il 28 di agosto nella sala delle maschere di Asiago.
Bello!
Assieme a altri 50 sono stato selezionato. E poi i vincitori andranno a Vicenza.
Io bene!
Non mi metto fra il cuore in VIP.
Bene, non è importante.
Accettato come...
Bene!
Ecco, ad Asiago, che si riferisce appunto il tema, per me è il cimbro, e sento l'ho sentito veramente quel lavoro lì, e così.
Bene.
L'ho detto perché so che ti piace.
Sì.
Va bene.
Ciao, grazie.
Ciao. Ciao, ciao, grazie a voi altri.
Ciao, ciao, grazie. Ciao.
Allora, Giampaolo espone il suo quadro ad Asiago, naturalmente farò in modo di andare a vederlo, anzi sicuramente ci vado. Benissimo, andiamo avanti ancora.
Sì, no, ecco, io volevo aggiungere una cosa, visto che alcuni ascoltatori l'hanno sollevato. Il problema dei cristiani è che il loro unico scopo nell'esistenza è l'amore per Dio, cioè nel senso, un cristiano deve distruggere qualsiasi cosa, deve distruggere la sua esistenza, la sua cultura, tutto quanto nel credo, cioè in un atto di ignoranza, ed è soprattutto l'unico suo scopo è amare continuamente Dio. E di fronte a questo amore per Dio, che è un amore assurdo verso una cosa che non esiste, è disposto a sacrificare qualsiasi cosa. Prima di tutto sacrifica se stesso e poi sacrifica gli altri, perché quello che è fondamentale è l'amore per Dio, e di conseguenza qualsiasi cosa può essere distrutta, qualsiasi cosa può essere schiacciata, qualsiasi cosa può essere fatta. Basta che l'importante è che Dio ti ami, e di conseguenza se tu ami Dio puoi fare qualsiasi cosa, e le persone non contano. E logicamente un cristiano alla fine percepisce la tragicità del suo essere, l'assurdità del suo essere, e diventa la cattiveria, perché deve sacrificare qualsiasi cosa perché Dio lo ama. Perché d'altronde Dio lo ama solo se compie queste atrocità. Cioè, cosa c'è di più assurdo
se pratica sacrifici umani?
Beh, già essere cristiani significa sacrificare a se stessi, ed è una forma di sacrificio umano, che penso che sia la più assurda, cioè insomma è peggio del suicidio, perché il suicidio esiste la volontà nel togliersi la propria vita. I cristiani sono peggio ancora, perché appunto non arrivano a questo punto.
Sì?
Lasciatemi dare una risposta per cortesia a quell'insulso di personaggio che ha telefonato. Io ho fatto 10 anni di orfanotrofio, va bene, e tutto quello che ho avuto dallo Stato dopo la morte di mio padre, ammazzato in tempo di guerra, va bene, è morto in guerra, è stato ammazzato, e per tutta risposta mi hanno sbattuto in un orfanotrofio a quel bel ignobile persona che ha telefonato.
No, quello che telefona purtroppo è...
comunque vabbè, vi ringrazio,
grazie a te invece.
A me hanno dato 10 anni di orfanotrofio, sì, di sofferenze, e basta. Ecco cosa devo dire, grazie io a questo Stato, di questo, dopo che mi hanno ammazzato mio padre.
Sì, sì, ma...
grazie, buongiorno.
Grazie a te, Insel.
No, sì, ma... in effetti, no, una cosetta.
Sì.
Ricordatevi che il rispetto della rabbia delle persone è una cosa importante. Cioè, ricordatevi sempre, finché insultate necessità e intento va tutto bene. Finché insultate Claudio gli va tutto bene, ma quando insultate la vita allora mi cazzo davvero. Questo, io adesso sono un po' più calmo, però sappiate che queste cose mi fanno incazzare, in effetti.
No, difatti, io, questa ascoltatrice, se chi ascoltava bene sentiva il pathos che c'era nel suo parlare, cioè sentiva il dolore che c'era in fondo alla voce. Cioè, se uno stava lì ad ascoltare, ad approfondirla, l'ascoltava con il cuore, perciva chiaramente la sofferenza della propria esistenza e capiva di cosa aveva avuto. E quando un ascoltatore così stupido arriva al punto di dire ma lo Stato ti ha mantenuto in orfanotrofio per 10 anni, significa che questa persona non ha nessuna capacità di intelletto, non ha nessuna capacità, cioè veramente siamo all'assurdo, perché l'importante è capire quello che dicono le persone. La persona mica era contenta che suo padre fosse morto per andare in un orfanotrofio e fare il mantenuto dallo Stato. Cioè, questo è quello, il concetto che quello stupido di ascoltatore ha fatto. Comunque tagliamo, perché giustamente l'ascoltatrice ha più rispetto di quell'ascoltatore che è intervenuto. Torniamo sul discorso del problema del cristiano. Il cristiano, appunto, quel discorso dell'amore per Dio, cioè il cristiano non gli viene chiesto niente, non gli viene chiesto fai qualcosa della tua esistenza, migliora la tua esistenza, o cosa serve la tua esistenza, o cosa puoi fare col tuo comportamento per cambiare la realtà che ti circonda. Niente, no, tu sei a posto nel momento in cui tu ami Dio. Perciò tu puoi benissimo avere la tua vita che va a sfascio, puoi avere la società che si distrugge, l'importante è che tu ami Dio. E questo Dio non si sente neanche in obbligo di aiutarti. Un pagano, di fronte a una necessità che una divinità non lo aiuta, lo manda la divinità a ramengo, non gliene frega niente, trova un'altra divinità perché sa che troverà un aiuto. E non è vincolato. Nel cristianesimo abbiamo l'assurdità del legame assoluto e privo di ogni logica con una divinità che non esiste. E perché va dato questo amore, questo verso il Dio dei cristiani, secondo i cristiani? Solo perché ti ha creato, quando noi sappiamo che la stessa creazione è una menzogna. Lo sappiamo tutti quanti che non esiste la creazione dal nulla, sappiamo che esiste la trasformazione delle cose, sappiamo che esiste la trasformazione delle vite, delle esistenze, delle persone, questo sappiamo che esiste, che la trasformazione esiste dal punto di vista biologico, perché il nostro corpo cambia, sappiamo che esistono come cambia l'ambiente in maniera naturale, sappiamo che le montagne cambiano, sappiamo che i fiumi cambiano in maniera naturale, noi possiamo farli cambiare, sappiamo che il nostro fisico cambia col tempo, con l'età. E allora, di fronte a questo, i cristiani non ne infregano niente, non interessa niente, basta amare Dio. E questo Dio si può sacrificare qualsiasi cosa, si può sacrificare qualsiasi cosa perché va amato. Questo appunto è la tragicità del messaggio dei monoteisti.
Non telefoni più.
No, beh, giustamente.
Allora, Francesco,
sì, cosa ecco, diciamo? Volevo finire il discorso. Avevo iniziato il discorso del Nilo. Allora, torniamo al discorso. Diceva, secondo lo storico Erodoto, la necessità di ristabilire i confini nei campi dopo le periodiche inondazioni del Nilo produsse la spinta necessaria all'approfondimento delle nozioni di geometria nell'antico Egitto. Allora, cosa fece questa popolazione? Non pensò che il dio Nilo fosse adirato, fosse cattivo, o che gli mandasse una punizione. Capì che era un circolo della natura su cui lui non aveva la forza necessaria di intervenire, che non poteva regolamentarne le piene e poteva solo convivere. E come poteva convivere? Non abbandonando l'esistenza, non sacrificandosi, non distruggendosi, non suicidandosi, non sprecare tutte le proprie energie, dire facciamo un sacrificio, preghiamo perché il Dio ci perdoni, perché il Dio non ci mandi la punizione. Capire che non era una punizione. E cosa svilupparono? Svilupparono le nozioni di geometria affinché quello che il Nilo distruggeva loro potessero ricostruire. Dove esisteva il confine, potessero ritracciare il confine. Dove c'era un termine, potessero rifarlo. E questa era anche una proiezione della loro esistenza. Cioè, dire, se io sono capace di porre un termine, di porre un confine, di capire dove è il confine della mia esistenza, lo posso porre anche al terreno. Di conseguenza, io non posso vincere in questo momento il Nilo, però posso trovare tutti i sistemi che mi permettono di vivere meglio e di non creare il conflitto, perché nel momento in cui io trovo il termine, trovo il confine, non creo il conflitto. Questa è un'esperienza che avrebbero fatto chi ha un sentire pagano. I monoteisti non l'avrebbero certamente fatto. Quando mai il Dio dei cristiani ha sviluppato la geometria? Mai. Quando mai i cristiani si sono dedicati alle scienze? Mai. Le hanno sempre considerate pericolose.
C'è una storia, no? Secondo la quale gli egiziani dicevano ai greci, ai filosofi greci, che erano come dei bambini. Cioè il fatto di sviluppare la loro filosofia, e sto parlando di Aristotele, di Platone, è una cosa da poco. Sì. Cioè c'è una filosofia, dice, ben maggiore nelle cose che ci circondano. E questo non è mai stato scoperto finché adesso non stanno leggendo i geroglifici. Faccio un esempio della propaganda cristiana che è importante. La costruzione delle piramidi. Per 1500 anni i cristiani sono da dire che ha costruito gli schiavi. Ora, dal punto di vista... adesso si sa che non è vero, erano salariati, ma non è importante. Sicuramente hanno lavorato gli schiavi. Però perché non furono costruite da schiavi? Perché per lavorare a una piramide potevano lavorare 10.000 schiavi per fare quel lavoro, ma per far lavorare 10.000 schiavi occorrono 10.000 soldati, per cui tu mantieni 20.000 persone, hai 10.000 soldati che non ti fanno la guerra, 10.000 persone da ferme, mentre altre 10.000 lavorano. Cosa è più conveniente per un faraone? Stipendiare dei contadini che, anziché magari nel momento in cui non c'è il raccolto, potevano fare quel lavoro e li pagava chiaramente poco male, ma non è importante questo. Cioè, il fatto è che non erano schiavi. Mm. Però questo è inconcepibile per i cristiani, perché per i cristiani le cose vengono fatte per obbligo, per costrizione. Cioè, io ti obbligo a metterti in ginocchio davanti al mio Dio. Allora sicuramente anche gli altri obbligavano a mettersi in ginocchio davanti al loro Dio. Cioè, no, deve essere uguale. Io invece no. Il cristianesimo è aberrazione, non è relazione col mondo. Vabbè, diciamo, il faraone era ricco e gli altri lo servivano. D'accordo. Possiamo mettere in discussione questa struttura sociale adesso, no? Però il fatto che lui fosse questa la condizione non significa che lui fosse esattamente ciò che i cristiani vorrebbero che fosse, per poter censurare i suoi comportamenti e giustificare i propri. Perché questo, dopo la fin fine, è.
Ecco, sul discorso dei faraoni, nell'archivio dell'istituto abbiamo un vecchio studio fatto negli anni 70, non ricordo l'autore, che prima o poi dovremmo andare a pubblicare, che ha fatto uno studio sui cosiddetti lavoratori delle piramidi. Ed ha scoperto che avevano un'organizzazione sindacale con maggiore potere contrattuale dei sindacati contemporanei, che addirittura l'organizzazione era così ferrea che poteva dettare le regole, poteva chiedere qualcosa. Ma d'altronde, se l'unica possibilità che avevano i faraoni era quello di avere una forza del lavoro, che senso aveva di distruggerla? E anche perché, stando secondo alcune interpretazioni, le piramidi furono costruite da una società di contadini, con uno scopo pratico, non con uno scopo, diciamo, di fare da tombe. Solo in periodo successivo qualcuno se ne appropriò e le sfruttò come tombe, ma all'inizio c'era una funzione per la comunità. D'altronde, tutte le grandi costruzioni che venivano fatte in uno stato pagano non hanno una funzione puramente di abbellimento o una funzione inutile, cioè, nel senso, anche il tempio che veniva costruito aveva una funzione economica, aveva una funzione sociale, aveva una funzione di non depredare anche l'ambiente, perché aveva di integrazione con l'ambiente, e di conseguenza serviva non tanto come onere la comunità, ma quanto possibilità della comunità di avere degli spazi in cui ritrovarsi, in cui agire, in cui creare comunità. Cioè, il termine stesso di agora,
pronto?
Cioè, sorge sempre in culture pagane.
Perché nessuno
mi è
tanto buono a parlare.
Va bene.
Da dove è che viene l'uomo?
Cosa?
Da dove viene l'uomo? Adesso perché dico questo, che ne sai salvare? Perché noi, quando possiamo andare a dottrina, stiamo dai cattolici, e mi ha detto che il Signore è che tolto acqua e polvere e che ha fatto l'uomo, che ha succhiato in faccia e l'uomo fu vivo. Adesso altri visitano bisogno di pisto, né quello, né che altro, né tanto. Allora, da dove è che arriva l'uomo?
Guarda, te lo spiego per radio un po' alla volta, piano piano.
Aspetta un attimo, commento su, che ascolto.
Sì, d'accordo. Ciao.
Allora, ok. Quello che... No, non prendo telefonate fino a non finito la risposta. Abbiate pazienza 2 minuti. Allora, quello che ti raccontavano era la superstizione bella e buona. Ti dicevano, se Dio prende l'acqua e il fango e fa l'uomo, tu devi adorare Dio, devi metterti in ginocchio. Noi invece, questa per noi è superstizione, cioè è stupidità. Cos'è che noi affermiamo? Affermiamo che ogni vivente nella natura, cioè ogni essere della natura, l'uomo compreso, non è altro che venuto per trasformazione di ciò che c'era precedentemente. Una volta era una sola cellula, poi si è ingrandita, si è espansa, si è costruita. Possiamo dire una sola cellula, possiamo andare anche prima, ma non ha importanza. Diciamo che una volta era una sola cellula, poi si è espansa, si è ingrandita, si è adattata al mondo che ha trovato, ha cercato le condizioni migliori di vita, e queste condizioni migliori di vita questa cellula l'ha lasciata all'altra cellula, cioè l'ha lasciata a suo figlio, e il figlio di suo figlio ha fatto la stessa cosa. Ognuno dei nostri antenati, da qua a 2 miliardi di anni fa, ha fatto in modo che il suo figlio avesse delle migliori condizioni per affrontare la vita. Per cui dalla prima cellula non è stata fatta altro che una modificazione continua affinché quello che veniva dopo stesse meglio di quello che veniva prima. Soltanto con l'avvento del cristianesimo i genitori uccidono i loro figli mettendoli in ginocchio davanti al Dio assassino. Per cui ogni quello che l'uomo che c'è adesso non è altro che figlio di un altro uomo, figlio di una scimmia, figlio di un rettile, figlio di un insetto, figlio di una cellula unica che con tante altre cellule è uscito dal brodo primordiale, ha trasformato l'atmosfera, ha trasformato la vita del pianeta e l'ha trasformato attimo dopo attimo, miliardi di attimi, attimo dopo attimo ha trasformato le cose adesso. Adesso riprendo le telefonate e facciamo avanti.
Sì, sì, no, ma infatti questo è fondamentale da comprendere, cioè da dire che tutti quanti noi abbiamo la possibilità di comprendere quello che si può essere utile o dannoso e tutti tendiamo a selezionare le cose migliori per la vita.
Ciao, dimmi.
Ascolta una domanda, è una domanda, una spiegazione. E hai detto adesso un brodo primordiale,
sì.
In questo caso qua tu intendi un periodo in cui diciamo esisteva già il pianeta?
Sì,
ecco.
Anche se il termine brodo primordiale lo estendo spesso, intendo sì, vari modelli. Sì.
Bene. Ascolta, cosa come la vedi te sul discorso del Big Bang? Accetti il Big Bang o no?
Sì, sì, in parte certo.
Bene, accetti l'idea di un, diciamo così, è una fuga di energia da quello che c'era prima il Big Bang per creare il Big Bang?
No.
Se magari mi spieghi...
Sì, sì, ti spiego subito.
Poi, ascolta, adesso, tra parentesi, una battuta, pensa se che spuava in faccia invece adesso fiarghi, cosa che non può essere. Ciao così.
Ciao,
allora, quando noi usciamo da quello che è la realtà, no? Cioè la realtà, cioè l'insieme delle cose in cui viviamo, fuori andiamo a fare delle ipotesi oppure alteriamo la percezione e andiamo a vederci le cose, però anche se io altero la percezione vado a vedere le cose, siccome non tutte le persone fanno questo o non è detto che io lo faccia in maniera corretta, esiste sempre una cosa da prendere con le pinze. In ogni caso quello che io affermo come da quello che ho visto io, cioè da quello che io ho praticato, è questo: all'inizio del tempo c'è una coscienza, la coscienza si distrugge, la sua distruzione porta l'energia vitale, ma manca la coscienza. Il fine di quello che avviene è la ricostruzione della coscienza universale, per cui il presente va a costruire l'essere assolutamente necessario, la coscienza universale. Per cui il Big Bang io lo accetto tutto sommato, perché non mi metto in discussione la mia teoria e il mio pensiero, e il presente va a costruire la coscienza universale. Questo è in sostanza il concetto.
Sì, ma è anche una, cioè, sono poi varie cose cui potremmo innestare.
Buongiorno, mi chiamo Luisa.
Dimmi.
Volevo sapere lo scopo allora di tutto questo. Che è uno scopo?
No, non c'è scopo.
Non c'è scopo, non c'è fine.
Non c'è scopo.
Non c'è scopo.
No.
Beh, ora se è scienza, cioè...
No, non è scienza, è vita. La vita non è scienza, la vita non si riproduce in laboratorio.
Se non c'è uno scopo...
Che te frega te dello scopo?
Esiste... Tante.
Hai tu degli scopi, io ho degli scopi, Francesco ha degli scopi, tutte le coscienze hanno degli scopi.
Non esiste lo scopo, scusami.
Non esiste scopo.
E allora ti ripeto, che senso ha la vita...
Questo
guarda, guarda che tutto muore,
No.
No, non è vero. Tutto si trasforma, non muore.
Sì, ma ha un ciclo biologico da fine.
È un ciclo di coscienza. Un ciclo di anima, tanto per provocarti.
Ma quest'anima come la intendi? Cioè...
Corpo di energia. Coscienza. Consapevolezza.
No, sta calmo, ascolta, asse che capisci anche a me, perché è chiaro che...
Guarda che se tu ascoltavi tuo padre ti aveva detto tutto, è tu che non l'hai ascoltato.
Quale mio padre, scusa? Mio padre è naturale.
È quello che ti ha fatta, quello che è ateo, quello che ha tentato di dirti che i preti sono truffatori. Se tu lo ascoltavi...
Ma quello già era... Ah, hai sentito la trasmissione di domenica?
No, beh, io sì, ascolto quasi tutte le trasmissioni.
Sì,
quasi tutte.
Cosa? No, ecco, mio papà si è andato d'accordissimo con te. No, ma stanno a sentire. No, volevo capire, lascia che capisca anche, no?
È difficile.
Eh?
È difficile.
Ah beh, immagino che sia difficile. Sto cercando di seguire perché in tante cose sono anche d'accordo, cioè non è che non si possa essere d'accordo, però dopo non riesco a capire lo scopo di tutto questo discorso, capisci?
Ma perché? Io voglio chiederti perché deve esserci uno scopo?
Perché abbia un senso?
No, no. Perché uno scopo deve essere all'inizio e non deve essere la finale dell'azione? Perché deve esserci
uno scopo?
Ascoltami
Claudio, stammi a sentire. Tu sei partito in macchina, non so da dove, da casa tua, e sei venuto fino alla radio. Cosa ci vieni a fare alla radio?
Sì.
D'accordo. Hai uno scopo.
D'accordo. Però
se riduci
tutta la vita a quello che io faccio partire da casa, se riduci tutta la vita dell'universo a quello che io faccio partendo da casa, riduci la vita dell'universo a ben misera cosa. Cioè non puoi usare...
Stiamo parlando di te, per te o per me a livello personale, ma abbiamo bisogno come delineare di uno scopo.
No. Tu, ogni cristiano, ha bisogno di sapere che la sua azione ha uno scopo.
Ma tu non hai bisogno di uno scopo,
no?
Claudio.
No. Ma questa è la magia nera, cioè questo è quello che a te manca. Cioè il fatto di avere necessità o di dire un'azione ha uno scopo, non necessariamente, o non necessariamente lo scopo, gli intenti o i fini dell'azione hanno un punto d'arrivo, non necessariamente noi li comprendiamo, non necessariamente noi ne siamo insieme, anche se dopo possiamo anche superarli.
Anche perché per noi esiste il caos, perciò il caos non ha scopo.
Cioè a me mi fa paura un discorso del genere.
Io so.
Mi perdo, che
ma
io.
Infatti a me mi fa paura i tuoi discorsi.
Meglio perdersi che non ritrovarsi. Dici
sinceramente. Infatti è per questo che sono abbastanza duro con te.
Cioè? Ti fa paura i miei discorsi? Non riesco a capire, ecco. Cioè, non...
Vedi? Ecco.
Cioè io penso che sempre in tutto quello che facciamo, anche tu Claudio a livello personale, c'è uno scopo, capisci? Se non ci fosse tu non lo faresti, capisci?
È vero.
Cioè è fondamentale.
E guarda che io ho fatto delle trasmissioni per parlare di follia controllata, Dopo non mi hanno manco ascoltato molte persone perché non sanno di che cosa parlo, però...
Certo, non è mica facile neanche, cioè... Sì. Grazie, ciao.
A te,
grazie.
Ciao.
No, anche perché se pronto? Non esiste uno scopo.
Sì,
di nuovo, scusami. Proprio lo scopo può anche essere, ma come faccio io a interpretarlo? E non me ne frega niente dello scopo, perché non ho l'antenna per mettermi in contatto con quello scopo immaginario, che può anche esistere, però immaginario per il momento non è. No, non è razionale, siccome che io viaggio sul raziocinio non ho la possibilità di capire gli scopi trascendentali, giusto?
Sì.
Allora a un certo punto quello che è volte il vero essere, non risolvo niente andare in cerca di uno scopo per il quale non ho l'attrezzo, non ho la capacità di captare quello scopo lì. Ma non cambia niente, l'importante è che io faccio quello che sto facendo e non devo neanche impormelo, perché c'è un'energia dentro di me che mi dice fai, basta, non so se rendo l'idea.
Sì, sì, hai reso perfetto. Che...
Esiste il desiderio, la passione?
Certo. Riesco a spiegare.
Sì, sì, no, hai capito,
esiste
perfetto.
Esiste il desiderio e la passione?
Esiste l'eterno presente, ma è inutile che tu dica eterno presente, faccio in questo momento... Cioè è sempre presente, perché la mia voglia di fare è basta.
Esatto.
Cioè fantasticheria e le allucinazioni che le religioni mettono caccia dentro a forza, con violenza dentro alle menti, questo fa spavento veramente. Ciao Claudio.
Ciao, grazie.
Ciao Francesco.
Allora, chiariamo un aspetto. Fra scopo e fine, no, sono due cose diverse. Vediamo un attimo la telefonata, dopo un modo. Pronto?
Sono il loco.
Ciao.
Senti, ma io ho preso degli appunti perché stavo leggendo delle cose su Ermete Trismegisto,
sì, sì.
No? E praticamente mi piacerebbe sapere da voi, perché qui ha scritto queste 15 una tavola, per esempio,
sì, sì,
no? Allora dice che il pensiero esoterico segue un principio di base. No, volevo che mi spiegasse bene. Adesso, se permettete, leggo le 15, queste 15 leggi, diciamo. Cioè, il pensiero esoterico segue un principio di base, la cui formulazione linguistica risale al padre dell'esoterismo, che grazie a lui viene chiamato anche filosofia ermetica. Ermete Trismegisto, questo Ermete tre volte grande, era sacerdote e iniziato in Egitto.
Sì, non è mai esistito fra le altre cose.
Come dici?
Non è mai esistito.
Sì. Apposta, ecco, siccome vengono dei dubbi, no? Egli scrisse la quintessenza di ogni sapienza in 15 tesi su una tavola di smeraldo verde orientale. Allora, il testo di questa tavola di smeraldo è il seguente, ma se tu, non so se è interessante che queste 15, praticamente queste 15 tesi le legga, perché...
ma è appunto del Rinascimento praticamente, è un'opera del Rinascimento.
Guarda,
ma possiamo paragonarlo ad un pagano?
Beh, no, ci vuole
molta fantasia.
Apposta. Allora, guarda, comunque dice la tavola smaragdina di Ermete Trismegisto. Primo, sì. Vero è senza menzogna, sicuro e più certo di qualunque altra cosa. Due, ciò che è in basso è uguale a ciò che è in alto, e ciò che è in alto è uguale a ciò che è in basso, per compiere le opere meravigliose dell'unica cosa. Tre, e tutte le cose sono quindi in quanto create dall'unico Dio nel pensiero dell'unica cosa. Quindi tutte le cose sono nate da questa unica cosa per imitazione. 4. Il padre di questa cosa è il sole, la madre è la luna. 5. La nutrice di questa cosa è la terra. 6. Il vento l'ha portata nel suo ventre. 7. In questa unica cosa si troverà il padre di ogni perfezione del mondo. 8. La forza di quest'unica cosa è perfettamente raccolta quando sulla terra va dispersa. 9. Tu devi dividere la terra dal fuoco, il sottile sullo spesso, dolcemente e con grande sapienza. 10. Sale dalla terra verso il cielo e di nuovo discende sulla terra e riceve la forza delle cose superiori e inferiori. No, perché questo numero 10 mi sembrava quasi quando tu dicevi che c'erano delle proiezioni che il pagano prendeva dal di fuori, poi le faceva sue e poi le ritrasmetteva, qualcosa di simile, ma non
sì,
ho capito.
Sì, ma guarda che questo c'è.
Vabbè, sì, arrivato a 11 sì. E poi finisco. Tu quindi avrai la magnificenza di tutto il mondo, perciò ogni incomprensione fuggirà via da te. Quest'unica cosa è la forza più forte di tutte le forze, perché supererà tutte le cose sottili e penetrerà tutte le cose solide. 12. In questo modo si crea il mondo. 13. Per questo ci saranno meravigliose imitazioni che sono qui descritte. 14. Io quindi sono chiamato Ermete Trismegisto, io che possiedo le tre parti della saggezza di tutto il mondo. 15. A quello che ho detto dell'opera dei soli non manca nulla, è perfetta. Ah, però se tu mi dici che questo non è mai esistito, da dove viene fuori?
No,
metto giù,
sì,
scusa.
Sì, d'accordo, ciao.
A chi rispondiamo per prima? Non prendo telefonate finché non ho risposto, rispondiamo a questi.
Sì, se, no, come vuoi, dai, così.
Vabbè, allora, la tavola smeraldina, come tanti altri testi, vengono usati nel Medioevo, ma vengono anche fabbricati. Io ho alcuni testi di Ermete Trismegisto, no? Poi Madres e altri due o tre, che sono molto più antichi. Ma comunque il problema è questo: avevano il problema di riuscire a scappare fuori dall'orrore cristiano e cercavano delle soluzioni, cercavano degli agganci. Non rispondo a telefonate finché non sono arrivato. Cercavano di uscire da questo orrore, per cui hanno elaborato tantissime cose. La Cabala, per esempio, è un'operazione che è di questo, però. Detto adesso, con gli occhi di adesso, non è una cosa riutilizzabile, perché appartiene a un tentativo di liberazione.
Sì, basta pensare che nel corso del Rinascimento, soprattutto a Firenze, con il corso Cosimo dei Medici, ci fu un fiorire di studi magici, occulti, in cui ad esempio subentrò anche lo stesso Cosimo dei Medici con alcuni autori. E tutti questi proprio servivano proprio per cercare di recuperare il passato in ambito cristiano. Basta pensare che ci fu Gemisto Platone che scrisse delle invocazioni alla divinità che praticamente erano le preghiere cristiane rigirate, che invece che andare alla Madonna andavano alla Diana. Ma in pratica era un tentativo all'interno cristiano di trovare una via di sbocco e di conseguenza andavano a falsificare anche il passato, perché c'era una forte richiesta anche di testi antichi e tante volte venivano inventati, solo che non c'era più il sentire pagano di allora, c'era un sentire cristiano e questi venivano mescolati, mediati, anche perché se no non potevano sopravvivere, anche perché proprio difficilmente una realtà pagana dichiarata avrebbe sopravvissuto. Perciò ci fu una commistione culturale, una fusione, e ci furono molte cose che furono mescolate in questo senso. Basta pensare, per chi vuole un aspetto di queste cose, c'è un libro di un autore russo, che è Demetrio Merejkovskij, che si chiama La rinascita degli dèi, ovvero Leonardo da Vinci. E praticamente lui fa una ricostruzione proprio di questo sentire pagano, di come avveniva, ma logicamente questo sentire pagano era influenzato e condizionato da una realtà cristiana dominante.
Pronto?
Ciao, sono Marco.
Ciao Marco.
Volevo sottoporvi il ragionamento di uno scienziato cattolico attualissimo e che fa...
No, Zichichi, vero?
Sì, no, è proprio lì.
Scelgo il libro qua, dai.
No, aspetta, no, Claudio, dimmi. Aspetta, perché qua andiamo al centro e al cuore del problema. Perché lui dimostra scientificamente che gli atei hanno torto.
No, non dimostra
niente. Io ho fatto una trasmissione per contestare questo.
Ma è semplice l'idea che esprime, quindi volevo anche che voi la commentaste, oppure come insomma la trovate,
sì,
voi,
sì,
queste... No, perché questo ci ha messo una vita a arrivare qui.
Sì, a fallire.
No, ma siccome è abbastanza utile che anche gli altri ascoltino, no? Forse, vedi, prima io ho notato una cosa, quando parlava la Luisa, non è che sto dalla parte della Luisa e sono contro voi, però dovete capire, la Luisa ha espresso una cosa importantissima, secondo me. Ha detto e ha fatto capire chiaramente che non è facile fare dei salti.
Io sto aspettando di rispondere alla Luisa, cioè non ho finito la risposta, sì, alla Luisa.
Però, tanto che... perché vedi, anzi a me è piaciuto il suo intervento, perché tu devi capire che quando voi parlate specialmente, vi riferite a un pubblico che è stato indottrinato in un certo modo, dovete capire che certi passaggi si fanno gradualmente.
Non è vero.
No, assolutamente.
Non è vero.
E sono pochi che hanno la forza di fare una...
È un problema loro.
Di chiudere
la forza.
Un rubinetto oppure cambiare una stazione e aprirne un'altra.
Vabbè, è un problema loro, non nostro.
Sì, ma non è che uno non fa un salto così solo perché è un lazzarone,
ma,
un mascalzone.
Ma mica deve farlo per fare un piacere a noi,
No,
è una scelta
d'accordo.
Che lui fa.
D'accordo, beh, allora è meglio che non...
No, leggi.
Sì, no, dimmi.
Leggi.
Che non faccio... allora vabbè, dai.
Leggi.
L'ateismo, lui dice questo, l'ateismo è una teoria contraddittoria, quindi gli atei sono contraddittori perché? Perché negano l'esistenza di Dio, ma non riescono a dimostrarla, questa non esistenza di Dio, né usando la logica matematica, né usando la scienza. Quindi dice, la cultura atea è contraddittoria. Cosa vuol dire?
Oh, ferma. Marco, è arrivato Mario da Rovigo.
Per cui
la trasmissione la prende in maniera normale.
Tutto suo.
Tutto quanto suo.
Lo spazio è suo.
Sempre. Ringrazio.
Sì.
Marco,
ciao.
Arrivederci stasera. Grazie.
Ciao,
niente, la trasmissione finisce qua di Maria, di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi do il mio indirizzo, sono Claudio Simeoni. Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Bene, salta tutto quello che avevamo detto perché Mario è qua e continueremo con gli spiriti e gli altri lavori li terrò per le prossime volte. Grazie per l'ascolto e a risentire.